oggi la liturgia è troppo ricca, dovremmo stare qui tutt'oggi per spiegare bene le cose, vi abbuono il tempo. Cercherò di darvi solo dei flash per illustrare la ricchezza di questa giornata. Tralasciamo San Paolo se non come citazione e basta. La seconda lettura è la più bella lettura sull'amore della nostra Bibbia. Capitolo 12, prima ai Corinzi. Il foglietto portate alla cassa se non ce l'avete o andate alla Bibbia vostra, prima Corinzi, e leggete cos'è la carità, cos'è l'amore di Cristo. Una pagina sublime, è proprio dettata da Dio. Io invece voglio fermarmi sulle due grandi figure, i due giganti della prima e della terza lettura. La prima lettura avete sentito, no? Il profeta Isaia, il profeta Geremia, uno dei tre grandi, Isaia, Geremia e Ezechiele. Un uomo che è stato chiamato da Dio prima ancora che fosse formato nel grembo materno. Quindi la profezia è una vocazione, com'è vocazione il matrimonio, com'è vocazione la mia. Dio ti chiama a svolgere un compito particolare. Prima ancora che fossi formato nel grembo materno, io ti ho chiamato. Amici, perché tu fossi il profeta delle nazioni. Chi è Geremia? Geremia è un romantico, è un sentimentale, è un idealista. È un romantico affezionato alla sua patria, alla sua religione, al suo paese, agli affetti e all'amore. Dio lo chiama, pensate, ad essere la Cassandra della sua nazione. Dovrà dire, guarda che sarai spazzata via. E lui assisterà nel 586 alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Lui assisterà alla deportazione del popolo ebraico. Lui sarà presente. Per lui, così amante, con un amore struggente per la sua gente, è costretto a dire: tu sarai distrutta perché sei infedele, tu sarai deportata, oh popolo, tu di tempio sarai distrutto. Ad essere la Cassandra di sventure per la sua nazione, ad essere scomunicato, denunciato, abbandonato, perfino dai parenti, pensate, voleva sposare, gli hanno vietato anche la via del matrimonio, l'hanno distrutto come uomo, ma Dio l'ha chiamato ad essere fortezza inespugnabile, muro di bronzo contro cui tutti si scaglieranno e saranno abbattuti. Lui che era un sentimentale, proprio con l'animo proteso verso i rapporti umani, diremmo un estroverso, è stato condannato ad essere un solitario, un eccentrico, un maledetto, un circondato solo da odio, maledetto, perseguitato, torturato, farà la finaccia. Lui che era un idealista, che ha l'orrore per la corruzione del suo popolo, lui dovrà annunciare la fine imminente della sua gente. Amici, come la mettiamo? Povero Geremia, che vitaccia. Un uomo chiamato da Dio a fare tutto il contrario di quello che era, di quello che pensava e di quello che amava. Ma ha obbedito ad essere il profeta di Dio. Profeta che sta davanti al Signore, davanti al mondo, per trasmettere solo le parole e i giudizi di Dio. Per essere il lettore della storia, un segno per il popolo, uno che sradica e abbatte, ma solo per edificare e piantare. Come lo trattano? Da disfattista, da agitatore del popolo, uno che rompe la comunione e l'armonia della gente. Guardate che finaccia che ha fatto quest'uomo. La stessa cosa l'ha fatta Gesù Cristo. Ecco perché mi fermo sul profeta Geremia, perché Geremia è l'anticipazione profetica della figura di Cristo. Da sempre la Chiesa ha visto in Geremia il Cristo vivente. Vedete, immaginate la scena. Domenica scorsa avete sentito Gesù che prende il rotolo di Isaia e dice: Isaia parlava di me 600 anni prima. E la gente è stata tranquilla. Dice, mo ti aspettiamo a fatullo, eh? Il sabato dopo Gesù torna e ricarica la batteria. Amici miei di Nazareth, quello che avete sentito è appartenente a me. Anzi, no, stavolta non ci freghi, eh? Stavolta adesso ti contestiamo. E gli dicono, ma ascolta, è Nazareth in paesino, eh? 300 persone, 40 famiglie iscritte, nelle case grotte dove abitavano, no? Case grotte, 300 persone circa. Ci guarda che noi ti conosciamo, eh? Tu sei il figlio di Giuseppe il falegname, dice il tuo babbo, dice ma fatto il mobile per la casa, ma fatto la panca per sedere a tavola. Dice, e tu che ti metti in testa di essere il profeta, il figlio di Dio, che hanno parlato di te 600 anni, dice, ma che ci viene a raccontare? E Gesù fa il furbo stavolta, furbissimo. Che fa? Voi sapete, cioè non lo sapete, ve lo dico io, che colui che si azzardava a leggere la Bibbia in rotolo non poteva leggere meno di 3 versetti. Gesù ne legge 1,5. Perché? Ecco perché. L'ha fatta apposta. Perché il terzo versetto, sapete qual era del profeta Geremia? Signore, io ti chiedo la vendetta per quelli che non ti vogliono ascoltare. E Gesù non ci sta. Ha detto che viene a cambiare la legge e ha cambiato le leggi della vendetta di Dio in amore di Dio. Ed ecco San Paolo, la seconda lettura, come si inserisce Paolo. Cioè il discorso di Cristo è un discorso che sta cambiando. Il vino nuovo non è quello vecchio, degli otri vecchi, è il vino nuovo di Gesù che annuncia una nuova era. Non sono venuto per abolire, ma per perfezionare, per portare a compimento. E il compimento di Gesù, dell'Antico Testamento, è il compimento dell'amore. Vedete, potremmo dire che la profezia ha veramente la sua completa definizione solo quando si sposa con l'amore. Quindi Gesù ha cancellato il terzo versetto di Geremia che diceva, Signore, imploro la tua vendetta su quelli che hanno la capoccia dura o le orecchie toste, quelli falli fuori. Gesù non ci sta a sto discorso. Vedete, è la stessa storia dei salmi imprecatori. Se venissero al catechesi imparereste queste cose, ma voi state a perdere tempo con la televisione che vi racconto le storielle. Venite a gustare la parola di Dio, venite. I salmi imprecatori sono quei salmi in cui il salmista implora da Dio la vendetta su chi? Sui cattivi, sui malvagi, su quelli che hanno la testa dura, quelli che non vogliono ascoltare. Gesù ha cancellato questa parola, la vendetta di Dio, e l'ha sostituita con l'amore di Dio. Domanda, dice, ma com'è che un salmo si finisce con l'imprecazione? Vedete, se voi non sapete, ma ve lo dico voglio. Il concetto dell'eternità, della vita dell'aldilà, non è un concetto che Geremia poteva sapere. Ancora era sconosciuto agli ebrei. Il concetto della vita dell'aldilà si fa strada con il Libro della Sapienza, circa 180 anni prima di Cristo. Siamo alle soglie del cristianesimo. Quindi tutti quelli che sono vissuti prima non conoscevano la sorte definitiva delle persone. Ma la gente che moriva dove andava? Andava nello Sheol. Che era sto Sheol? Era un luogo buio, sotterraneo, dove andavano buoni e cattivi. Quindi non c'era il concetto della retribuzione del bene in una vita eterna, o il concetto della maledizione e della sconfitta nell'inferno. Non esistevano questi concetti. Ecco perché il salmista si fa tifoso di Dio e dice, oh Signore, non ti far prendere per i fondelli, per il naso. Questa gente che ti disubbidisce e si ribella, coppala prima che muoia, altrimenti che Dio sei. Capite adesso com'è il discorso? Era un tifare la giustizia di Dio quando ancora l'eternità, la vita adulta terrena, non era conosciuta. Gesù a Nazareth cambia la vita, cambia la storia. Vedete, il cristiano, noi che veniamo di Gesù Cristo, non siamo profeti solo quando contestiamo il mondo, il male che c'è nel mondo, ma siamo profeti solo quando amiamo. Dio è amore. Chi è Dio? Amore. tutte le altre definizioni filosofiche scompaiono. Deus caritas est. Quando vi ho spiegato Cana, le nozze di Cana, se vi ricordate, vi ho spiegato i tre concetti filosofici di eros, filia e agape. I greci sapevano l'eros e la filia, cioè l'amore che partiva dal piano terra, erotico, il sensibile, il sensuale, ciò che tocchi con mano, la materia, che passava poi al primo piano che era la filia, l'amicizia dei sentimenti, la ragione, la volontà, i sentimenti del cuore. Era sconosciuto il secondo piano, che è di Gesù Cristo, che si chiama agape. Agape che vuol dire cena, e a cena stanno gli amici, e stanno gli amici che si vogliono bene. È un amore che non chiede nulla. Vi ricordate? Gibran, Khalil Gibran, ricordate queste cose che vi ho detto? Ve le scrivo, se no. Quindi, ricordate, l'agape è cristiana, non è di Platone o di Aristotele, è di Gesù Cristo. Che fa? Noi, oggi, profeti di Gesù, io, Don Ignazio, profeta di Gesù, io sono un vero profeta, non solo quando contesto il mondo, e ve lo contesto adesso, subito, aspettate, ma quando amo il mondo, quando amo il mondo. Sentite cosa scrive il mio amico Don Mazzolari, che ho conosciuto, era chiamato il trombone della bassa mantovana. Sentite che parole, meraviglioso. Signore, sono la tua carne inferma, ti peso come croce che pesa, come spalla che non regge. Per non lasciarmi a terra, ti carichi anche del mio fardello e cammini come puoi. E tra coloro che porti c'è qualcuno che ti fa colpa di non camminare secondo le regole e accusa di lentezza anche la tua Chiesa. Quante volte diciamo, Padre Eterno, ma che sei sordo, non ti spicci? Muovete! Quante volte lo diciamo anche noi, no? Siamo frettolosi di vedere la conclusione. Dio è paziente, dimenticando che carica com'è di scorie umane la Chiesa, che non può né vuol buttare a mare i suoi figli. Sentite che bello, il portare vale più dell'arrivare. Mamma mia, queste parole sono davvero la profezia che si sposa con la carità. Amici, lo scenario di Geremia e lo scenario di Gesù è il nostro scenario di oggi. Adesso aprite le orecchie e sbalorditevi. Chi di voi ha sentito ieri la notizia che viene dall'America sarà rimasto, no, stupito, smarrito. In molti stati americani, da ieri, vale la regola dell'aborto. Si può abortire, udite, assassini, fino al giorno avanti la nascita. Sbalorditevi, giù, fatemi vedere che siete sbalorditi. Capito? In America, 50 gradi sotto zero, amici miei, ma è troppo poco, diremmo noi, no? Di fronte a una bestialità del genere. Tu puoi uccidere in nome di che? Della libertà, della donna che decide, del diritto, diritto, cambiando il delitto in diritto, di uccidere un figlio anche il giorno avanti la nascita. Amici, è terribile questo, guardate. Vedete, io ho avuto tante esperienze, sì, tante esperienze di aborti, non fatti da me, è chiaro, ma ve ne racconto una. Era il 1994, guardate lì, la chiesa era stata aperta da poco e a Perugia c'era una partita del Perugia molto importante e fra i tifosi c'era una signora, non so da dove venisse. Usciti tutti voi, alle 11:30, c'è lei, padre, mi confessa, io vengo da fuori, ho sentito la sua omelia, sentite che roba, e mi ha aperto il cuore alla speranza, alla fiducia. In 50 anni non ho trovato un prete che mi dicesse, apriti signora, apri il cuore, che Dio ti perdona. Ho avuto sempre paura, sono stata sempre indecisa a buttare fuori l'inferno che avevo nel cuore. Andiamo di là, c'era nessuno, e ancora c'ho nelle orecchie il tuono di queste parole. Padre, lo dica alle ragazze che non facciano queste cose. Io ho vissuto 50 anni nell'inferno, è inferno. Mamma mia, mamma mia. Io rimasi secco, proprio come uno straccio. e poi si abbandonò alle lacrime. E il Signore fu tanto buono che la perdonò, e adesso non so che ce l'abbia fatto, sparsa nel mondo. Ma ve ne racconto un'altra, Međugorje, era l'85-86, quando a Međugorje non si confessava nei confessionali, ma dentro le buche della piazzola della chiesa, no? E venne una signora, ce l'hai italiano? Parrebbe. Ma lei parla italiano? Sì, parla italiano. Sì. Io sono l'Italia, fa comodo. Ci mi confessa? D'accordo. Cominciò a lacrimoni come l'acqua di ieri, grossi. Fui spaventato. Signora, che succede? Mi si abbracciò, ma mi si attaccò al collo e mi disse, padre, quello che le dico è terribile. Il signora, sono ancora, non sono più bellino, la vita la conosco. Mi dica. Ho fatto 7 aborti per dispetto di mio marito. E io mi misi a sorridere. Sentite che storia? Questa mi guarda e mi fa, dice, ma lei non è italiana, non ha capito niente quel coletto. Ho capito tutto, ce l'ha perché sorride? Ma glielo spiego. Eravamo lì nella piazza di Međugorje, fra il Pont de Bordeaux, la collina della Madonna, e il Križevac, le due braccia della Madonna con cui abbraccia i pellegrini, no? Io ho visto sta figlia smarrita che piangeva disperata, proprio sfinita dal dolore, no? E io sorridevo, no? Vedevo queste braccia della Madonna che l'abbracciavano, e detto, ma quanto sarà contenta oggi la Madonna di dare il perdono a questa disgraziata di Madonna, no? Poi mi fa, dice, ma io non me lo posso perdonare, Dio non mi può perdonare una cosa del genere. Signora, lei ha bestemmiato. No. Io non bestemmio mai. Sì, ha detto una bestemmia. Dice, ma che ho detto? Lei ha detto che non si può perdonare, che Dio non la può perdonare, che il suo peccato è molto più grande della misericordia di Dio. Questo si chiama bestemmia. Ah, ma io non volevo bestemmiare. Era un modo di dire, perché l'ho fatta tanto grossa che pensavo che Dio fosse, sì, infinito, ma non così buono da perdonarmi. Allora dico, ascolti bene. Adesso, stop e m'ascolti. Parlammo un pochino e la fece riflettere tanto, no? Poi ora ascolti, io misurato e calibrato, alzo le mani, nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato alla sua Chiesa il peccato, la potestà di perdonare i peccati, mi fermo, ti assolva, capito? Ti sciolga, lei è incatenata, signora, adesso io prendo queste catene e le butto via, e io ti assolvo, non solo dal peccato che hai fatto, ma anche dalla scomunica in cui sei caduta, irretita. Sapete, sono scomunicati coloro che fanno l'aborto, chi l'aiuta, cioè, e io ti assolvo dalla scomunica e dal peccato nel nome del Padre, e centellinavo le parole, pausa, del Figlio, pausa, e dello Spirito Santo. Signora, vada in pace, è bella come il giorno del battesimo. Mi ricordo, questa si alzò di scatto, mi abbracciò quasi a soffocarmi. Non è possibile che Dio mi abbia perdonato così, con questo amore infinito. Amici, ecco, vedete, il profeta. Io in quel momento ero un profeta carico d'amore, ed ero un profeta vero come Gesù Cristo, che ha perdonato questa donna che, nella disperazione, non lo so cosa è successo. Vedete che roba? Dio perdona sempre. Ma attenzione al misericordismo moderno. Oggi si predica una misericordia a basso consumo, a basso costo. No. La Madre Speranza mi ha insegnato che Dio è amore misericordioso a due patti. Uno, che ci siano le lacrime del cuore e la conversione, la retromarcia, la inversione a due. Altrimenti Dio non è amore misericordioso, è giustizia. Dio è giustizia, amore che perdona, ma attenti, oggi si predica un linguaggio sbagliato. Dio perdona tutti. No, perdona tutti coloro che si pentono realmente del loro peccato e fanno un cammino di conversione, altrimenti non c'è misericordia. Chiaro il discorso? Allora, anche oggi, amici, lo scenario è lo stesso. E allora, vedete, vi do due paroline da ricordare oggi: sperare e amare. Sperare e amare. Sperare, dice uno scrittore francese, Charles Péguy, un convertito, dice: La cosa difficile è sperare. La cosa facile, ed è una grande tentazione, è disperare. Tutto attaccato. Sperare è la cosa più difficile, la speranza. Vedete, Geremia, nonostante il tradimento della sua gente e il terrore che gli hanno creato intorno, annunzierà per tutta la vita la parola. Nonostante il rifiuto, le offese, l'aberrazione contro di lui, nonostante che lo odiassero fino a morire, Gesù, ugualmente come Geremia, inizia il suo ministero di Galilea carico di speranza e di salvezza. Nonostante il silenzio frequente di Dio, mamma che fa paura, e degli uomini, noi credenti dobbiamo continuare questa strada scegliendo la via difficile ma fruttuosa della speranza. Amici, c'è un proverbio perugino che dice che la speranza è l'ultima a morire. In latino, spes ultima dea. Amici, non togliete mai la speranza alle persone. Li uccidete. Date sempre una via di uscita. E Dio ci apre sempre la via alla speranza. La seconda parola che vi dico è l'amore. Guardate la croce. C'ha due braccia, una verticale, che va al Padre e scende dal Padre. Una orizzontale, da due braccia, per abbracciare tutti. Cristo, guardate, dopo 2000 anni, ancora con le braccia aperte, l'ha mai chiuso, non si è stufato, per dire, ecco, il mio amore è sempre aperto per voi. E le braccia inchiodate in senso orizzontale sono l'amore di Dio. Scrive il nostro caro amico filosofo danese Kierkegaard, dice, che bella preghiera. Ogni tanto ci vado a ritrovarlo perché è stato il sogno della mia gioventù, sto Kierkegaard. Signore Gesù, aiutaci perché ti amiamo di più. Aumenta l'amore, infiammalo, purificalo. Tu non sei l'amore crudele, così da essere solo un oggetto indifferente se qualcuno ti ami o no. Tu sei il perfetto amore che scaccia il timore. Tu sei quell'amore che ama chi in modo manifesto ti ama e lo educhi perché ti ami ancora di più. Amici, sono le parole degli innamorati di Dio queste. Vorrei proprio lasciarvi in modo definitivo, che è il mio amore. Sapete chi è Turoldo? Proprio l'altro ieri una persona mi ha regalato un libro scritto nel 91-92, ma che non avevo, c'erano centinaia di Turoldo. Il diritto a sperare, ma guarda un po', è proprio quello che volevo dire oggi, me l'hanno consegnato l'altro ieri. Ma io ho i miei libri particolari dove attingo sempre questa parola illuminate, illuminante e profetica. Sentite, sono tre righe. Manda, Signore, ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e tu a parlare dai loro roveti sulle macerie delle nostre parole, dentro, udite, il deserto delle chiese, dei templi. E dire ai poveri di sperare ancora, che siano appena tua voce, voce di Dio dentro la folgore, voce di Dio che schianta la pietra. Vogliamo ancora profeti, a rompere le nuove catene in questo infinito Egitto del mondo. Egitto, segno di schiavitù, no? Oceano, nostro mondo, oceano di gemiti e pianto di schiavi sotto imperiosi terrori. Feroce, eccoli, in America, in Italia, ovunque, di nuovi faraoni, pur essi ancora più schiavi e macabri dentro le bare di acciaio. Dio di Elia, Dio di Giona, Dio di Geremia, Dio di Ezechiele, Dio di Cristo, mandato sempre a morire. Buona domenica.